Tre soldi, i documentari di Radio 3. Bandiera gialla, Napoli 1973, di Marcello Anselmo.
Al tempo del colera, nel 1973, la diceria dell'untore bisbigliava che i colpevoli, le colpevoli, fossero le cozze. È l'abitudine insana di mangiarle crude. Ma i miti li crescono nel mare e lo specchio acqueo prossimo alla metropoli partenopea era diventato un crogiolo malsano e nocivo grazie all'azione antropica sconsiderata.
Acqua torbida, gelatinosa, acqua infetta, febbricitante, su cui si specchiano in cupi riflessi tratti di costa cittadina, da Mergellina a via Caracciolo.
Finisce tutto a male, perché le popolazioni non ce n'è da nessuna parte.
Intanto si trascina il problema delle fogne.
Hanno fatto dei blocchi stradali, ma si è avuto questo risultato, che si è pulito un po' superficialmente. La terra è stato smosso e abbiamo dovuto subire ancora più fedore, è stato smosso, la terra molle è stata portata su, poi la terra asciutta è stata messa sopra, un tanto è stata trasportata, ma i risultati sono sempre questi. Io sono dal 1959 e la situazione è stata sempre così, forse adesso è un po' peggiorata, in quanto prima tutti questi fabbricati qua, 10 anni fa, non c'erano, e la capacità della fogna era di eventualmente un tanto per lo scolo d'acqua. Adesso è aumentato questo volume d'acqua di scarico. Noi al mese di agosto ci abbiamo dovuto subire qua un fedore enorme, perché le fogne erano soprappiene delle metere fresche ed era uscito tutto fuori.
Allora è arrivata come una sorta di fulmine a ciel sereno, anche se le condizioni di tipo ambientale e sociale c'erano tutte perché si potesse rappresentare un evento del genere. Il mare era in condizioni veramente di abbandono. Napoli, che ha una storia e una vita quotidiana legata al mare, non ha mai avuto mai stata una percezione presente che il mare era parte importante del territorio di Napoli. In genere si pensa che il territorio sia qualcosa di solido, qualcosa che si calpesta. Non è vero, il territorio può essere anche liquido, anzi il territorio liquido, per la sua capacità che ha di muoversi e quindi di espandere anche le macchie di inquinamento e così via, ha un'importanza oltre che economica generale, storica come dicevamo prima, un comportamento molto diverso di quanto è la terraferma. Cioè in terraferma sono altri i vettori, diciamo così, le vie attraverso le quali un'epidemia può diffondersi, e mentre il mare è ovviamente diversa. Allora arrivò questo problema all'improvviso, ci fu una paura ovviamente notevolissima. La prima cosa che si fece leviamo le cozze, perché sono le cozze che a questo punto hanno generato il problema e così via. Ovviamente il problema delle cozze c'era, ma in quanto serbatoi che stavano incubando i germi della malattia.
La pittoresca capitale del Mezzogiorno vanta anche altri primati. Il mare di Napoli, quello stesso nel quale i pesci riuscivano a fare l'amore ad ogni spuntar di luna, ha un grado di inquinamento 5 volte superiore a quello degli altri mari. Un solo litro di questo mare, idolatrato da vecchi e nuovi parolieri, contiene 40.000 germi patogeni. L'incarico di trasmettere i germi all'organismo umano è affidato ai famosissimi frutti di mare. Nelle acque del Golfo se ne possono trovare di ogni tipo e di ogni dimensione. Spesso vengono diligentemente coltivati proprio nei punti in cui l'acqua è più infetta e più pericolosa.
Tra gli allevamenti più sorprendenti e pittoreschi ci colpì quello che scoprimmo nel porticciolo di Santa Lucia. In questo luogo romantico, incantevole, le barche allineate in bella mostra all'interno dello specchio d'acqua, all'altezza della scogliera posto verso est, perfezionavano l'immagine della Napoli illustrata nelle cartoline destinate ai turisti. Se non che ben celato al di sotto delle barche pendevano filiere di cozze che ondeggiavano di fronte a un grosso sbocco fognario, come appariva l'acqua del mare. Ricordo ancora le parole che pronunziamo noi periti per l'annotazione nel verbale di sopralluogo: acque di colore verdastro con iridescenza di superficie. L'iridescenza era conferita dalle tracce di idrocarburi cedute dai battelli che solcavano il porticciolo di Santa Lucia, con odore fecaloide. Questa era l'acqua del porticciolo dove i turisti si recavano a consumare i loro pasti. Forse l'incarico peritale più responsabilizzante della mia vita, perché in caso di errore non avrebbe consentito di porvi riparo in sede di appello, fu quello che mi fu conferito dall'allora procuratore della Repubblica, dottor Francesco De Santis, per accertare le cause dell'epidemia di colera che aveva colpito la città di Napoli. Questi accertamenti posero in evidenza lo sviluppo di 300-400.000 colonie di coli per grammo. La presenza del Bacterium coli viene assunta, come è noto, come un indice di inquinamento fecale, contro le 3-4 colonie per grammi tollerate dalle norme dell'epoca vigente.
Il fatto che il mare era inquinato, bisognava levare gli scarichi, c'erano ancora scarichi privati dalle ville di Posillipo, dall'insieme di case di Posillipo, aveva il suo scarico privato, che veniva giù il mare così. Quindi era tutta una serie di iniezioni puntiformi di inquinamento lungo l'arco costiero, per non parlare poi della costiera vesuviana, che era ovviamente ancora più inguaiata di quanto riguarda quella di napoletana. Non c'era la litorale di Napoli davanti, capito? C'era uno scarico di fogna fecale spaventoso, c'era una puzza che faceva paura. Era un sistema fognario abusivo, erano tante microfogne che storicamente si erano collegate fra loro, eccetera, senza, tanto poi una volta che la cosa va a mare, il problema è chiuso, capito? Perché ci pensa il mare, capito? Era un'idea che era legata a un fatto reale, quello lì, insomma, della diluizione: più tu diluisci e più il problema si vanifica, diciamo così. Però il fatto era questo, che la diluizione della fascia litorale rispetto al carico di abitanti che c'era era enorme. Tieni conto anche del dilavamento che c'era dal Vomero a venire giù, una quantità enorme di acqua in superficie, per cui il dilavamento di tutta quanta la superficie del coso, quindi i problemi di idrocarburi. Allora le macchine facevano uno scarico che era praticamente una cosa di petrolio, praticamente le cacche di cane, le cacche di casa, insomma, tutto quanto arrivava, giù a mare. Quindi finché non si è percepito il fatto che ovviamente il mare non diluiva, ma in qualche maniera poi finiva per concentrare, perché tutte le acque corrono a mare, ma tutte le acque erano inquinate, quindi tutto l'inquinamento arrivava per via naturale, fisica, arrivava a mare. Quindi per quanto sembri strano, c'è stato anche un risvolto di tipo culturalmente positivo, perché sebbene anche la classe politica non percepisse la dinamica, diciamo, ambientale di queste cose, si era resa conto che il mare così non era vero che diluiva tutto.
Il disfacimento del tessuto igienico della città trova in effetti nella rete fognaria il suo culmine. È lo scandalo più evidente di Napoli. Crea condizioni assurde, come questa. Ecco un ritratto di famiglia nei giorni di una passeggiata ai bordi di un ruscello. Ma il ruscello è una fogna a cielo aperto. La rete fognaria è la piaga endemica di questa città. è rimasta praticamente quella di 60 anni fa, quando la popolazione era la metà dell'attuale.
Anno del Signore 1973. L'improvvisa apparizione di un terribile morbo, che sembrava confinato nelle cronache dei secoli bui, ha riproposto all'attenzione di tutti i nostri antichi e mai risolti problemi. Siamo a Napoli. Qui il vibrione colerico ha trovato nei frutti di mare il veicolo ideale per fare il suo ingresso in città. Nelle condizioni igieniche della città stessa ha poi trovato l'atmosfera più favorevole alla sua diffusione.
L'attenzione fu subito diretta verso gli allevatori di mitili operanti nel Golfo di Napoli, perché i primi casi di infezione erano insorti dopo la consumazione di pasti a base di cozze. La perizia, la cui relazione fu poi pubblicata negli atti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non dimostrò l'esistenza di responsabilità degli allevatori di vitelli nella genesi del colera.
Ora le conseguenze, economicamente parlando, le paga la povera gente che ha nell'allevamento e nella vendita dei mitili l'unica fonte di reddito. È una inevitabile fatalità, ma è chiaro che le colpe vanno ricercate molto più in alto, nella disinvoltura degli amministratori, nell'incoscienza degli speculatori, nella complicità dei potenti. La popolazione di Napoli, di una città cresciuta nel disordine per il profitto di pochi, sconta come sempre peccati che non ha commesso.
Ha provocato un immediato contraccolpo su tutta la pesca in Italia. È stata una cosa spaventosa. Ma questo ti dice anche che c'era una retratezza, diciamo, anche nei mezzi di comunicazione, nel modo di comunicare la situazione sanitaria, è terribile, terrificante proprio. E quindi, come disse un mio amico, un epidemiologo molto bravo, il professore Bucco, che aveva un vocione terribile, disse: ma che è una cosa che ha mai stata? Va a Chioggia, poi va a Barcellona, poi va a Tunisi, poi va a Bari, sta correndo per tutte parti questa cozza a distribuire i vibrioni. Impossibile. State dicendo una sciocchezza. Cercate seriamente nelle acque potabili, nei condotti, nelle sorgenti. Una cosa è certa, la situazione sanitaria era tale da impedire ogni seria indagine, da renderla impossibile. Per cui ce la pigliamo con le cozze e così, forse non era preordinato, però l'effetto buono c'è stato un effetto pessimo, che è quello di dare una mazzata spaventosa alla pesca, perché nessuno comprava più i pesci.
Di Mercellini, che lavora da 20 anni in terra alla spiaggia di Mercellini, purtroppo non poteva fare il pescatore e vendeva le cozze, insomma le zuppe di cozze, e per guadagnare 1.000 lire per portare a casa purtroppo doveva fare questo qua. Ma ora che hanno rovinato tutta la scogliera di Mercellini con questo banchinamento, che purtroppo l'acqua non può entrare, entra soltanto da un lato e diventa anche una mela, ma anche una fogna diventa Mercellini. E purtroppo hanno rovinato anche i chalet, insomma, delle luci di fuori, è diventato proprio un cimitero in mezzo lì. Ci abbiamo rovinato tutte e purtroppo non possiamo andare a rubare. Che cosa dobbiamo fare della nostra vita?
Napoli 1973 di Marcello Anselmo. Musiche di Nino Bruno e Massimiliano Sacchi. Letture di Giovanni Ludeno e Antonello Cossia. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.